Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io Giampiero Galeazzi ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma baffanculo, da qui sei via solo Radio Maria, riportacci via.
Signore e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex DJ e dopo una piccola pausa sono tornato di nuovo sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Dov'era andato? Vi starete chiedendo, dov'era andato? Ero in allenamento, in pieno allenamento, per preparare la maratona di New York. Un'esperienza meravigliosa che consiglio a tutti quanti di fare almeno una volta nella vita. Non vi preoccupate, tra breve, magari una delle prossime puntate, vi racconterò della mia esperienza della maratona di New York e magari proverò a darvi qualche consiglio. Non perdiamoci in chiacchiere, parleremo della maratona New York quando sarà il momento giusto. Per il momento stasera siamo di nuovo qui, siamo pronti a ricominciare la stagione di Half Past Dance, questa nuova stagione, anche se siamo partiti un po' tardi, ma recupereremo strada facendo, un po' come la maratona. Half Past Dance, per chi non l'avesse mai sentito, è un programma di storytelling che si occupa quindi di raccontare storie, ma soprattutto di raccontare le storie, la storia attraverso la musica. E questa sera parleremo di una storia che mi piace molto, una storia alla quale sono molto affezionato. Sapete, io sono un figlio degli anni Ottanta, quindi io amo tutto ciò che è stato prodotto in quel magico decennio, soprattutto la cinematografia. C'è un film cult che probabilmente tutti conoscete, e adesso che sta arrivando un po' l'autunno, il freddo, le piogge, magari invece di uscire avete voglia di stare a casa una sera, aprirvi una birra, e quindi... quale occasione migliore per riguardarvi Ghostbusters? Esattamente, questa sera vi racconterò la storia di questo magico film con protagonisti Dan Aykroyd e soprattutto Bill Murray. Dopo vi racconterò anche qualche aneddoto di questo fantastico attore, un personaggio veramente incredibile. Ovviamente c'era anche il grande Ivan Reitman alla regia, il cui figlio ha fatto Ghostbusters Legacy, che è uscito l'anno scorso. Se non l'avete ancora visto, andatevelo a recuperare, è fantastico. Bene, è l'ora di cominciare. Motore avviato, il flusso canalizzatore, vediamo, sta flussando. Scusate, come al solito dimentico la mitica sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia Half Past Dance. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è Half Past Dance. Se ami l'Italia, ami Half Past Dance. Grazie a tutti, grazie al Mastins.
Se mi chiedi, come va, tutto bene. Se mi chiedi come va, gonfia bene. Se mi chiedi come va, da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura. Se mi chiedi come va, tutto bene. Se mi chiedi come va, gonfia bene. Se mi chiedi come va, da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura.
Come avrete capito, siamo già entrati nel vivo della nostra puntata questa sera con questa grande base di questo grandissimo pezzo di Ray Parker Jr. Come sempre vi racconteremo la storia del film, magari con qualche piccola clip come abbiamo fatto con Top Gun, e ovviamente ci ascolteremo della gran buona musica. Direi che è l'ora di cominciare, cosa dite? Ok, andiamo. Diciamo che il concept originale dei Ghostbusters nasce molti anni prima di quando la pellicola vide la luce. Nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali principalmente. L'attore, dopo aver letto un articolo sul rapporto tra fisica quantistica e parapsicologia, ebbe l'idea per un film, abbozzato poi verso la fine dell'81, chiamato con nome provvisorio di Ghost Smasher. Mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare il concetto dei fantasmi attraverso l'esistenza di dimensioni parallele. Sì, si drogava, assolutamente, ve lo confermo io, Dan Aykroyd si drogava e beveva. E che comunque aveva anche dei difetti. Comunque Aykroyd all'inizio preparò una storia molto più ambiziosa della trama del film, dove gli acchiappafantasmi percorrevano anche il tempo e lo spazio, addirittura altre dimensioni, per catturare fantasmi enormi. E pensate che il famoso uomo di Marshmallow era in realtà solo uno dei tanti. Combattevano inoltre con delle bacchette e la loro divisa era molto simile a quella della SWAT, presente le forze speciali della polizia americana, quindi con tanto anche di elmetti. In quel periodo Aykroyd stava collaborando con il regista Ivan Reitman, appunto, per una commedia ispirata al romanzo, mitico romanzo Guida Galattica per autostoppisti, Douglas Adams. Se non l'avete letto, andatelo a recuperare. E per chi l'ha letto, 42. Comunque, successivamente Reitman e Aykroyd si spostarono nei Burbank Studios per incontrare Harold Ramis, ovvero Egon. Reitman aveva lavorato con lui in Animal House, Polpette e Stripes, ovvero un plotone di svitati da noi, e credeva che potesse dare allo script quell'atmosfera giusta. Reitman ritiene inoltre che Ramis avrebbe dovuto interpretare una chiappa fantasmi. Ovviamente accettò, e tutto il resto sappiamo che è storia. Beh, addentriamoci un po' in questa storia, cosa dite? Dai, forza! Allora, siamo a New York nel 1984. Peter Venkman, Raymond Ray Stantz ed Egon Spengler sono tre ricercatori universitari nell'ambito della parapsicologia, che ormai studiano da molto tempo, ma purtroppo con scarsi risultati, anche se sono sempre alla ricerca di provare l'esistenza dei fenomeni paranormali.
Voglio che tu ti concentri. Voglio che tu mi dica che cosa pensi che sia.
Un quadrato.
Ben arguito, ma errato. Astraiti. Allora, dimmi cosa pensi che sia.
Cos'è, una stella?
Eh sì, che è una stella. Ah, molto bene, benissimo. Ok, allora... concentrati. Che cos'è?
Un cerchio.
Quasi, ma decisamente errato. Ok. Allora? Pronta?
Sì.
Brava.
Ok.
Che cos'è? Coraggio.
Il numero 8.
È incredibile. Sono 5 su 5. Non è che hai visto.
No, no.
Non stai parlando,
no,
eh?
No, lo giuro. Mi vengono così.
Ok. Nervoso?
Sì. Non mi piace questo.
Bene, hai altre 75 sole, ok? Questa cos'è?
Un po' di linee ondulate.
Mi dispiace, non è proprio la tua giornata.
Lo so, ma... no. No, no, io... no, vede, ecco, io... io mi sto cominciando a stancare!
Ti sei offerto volontario, no? Ti paghiamo, non è vero?
Già, ma non sapevo che mi dava anche le scosse elettriche! Ma insomma, che cosa cerca di provare?
Sto studiando gli effetti delle sollecitazioni negative sulla percezione extrasensoriale.
Gli effetti? Glieli dico io quali sono gli effetti, che mi incazzo a morte!
Beh, allora forse la mia teoria è esatta!
Si tenga i $5, chiuso!
Eh sia, ragazzo! Tanto vale che ti ci abitui. È il tipo di risentimento che la tua capacità provocherà in alcune persone.
E lei pensa che ce l'abbia, dottor Bankman?
Tu non sei una fortuita, cara.
Ehi, ci siamo! Questa è la volta che ci siamo! Sono arrivate le lenti ultraviolette per la videocamera e quel nastro vergine, quello che hai cancellato ieri. Mi serve!
Vuoi scusarmi per un istante?
Certo.
Ora che sto per entrare nel vivo!
Come avete intuito, diciamo che non sono proprio degli scienziati canonici, decisamente no, assolutamente no. Ma andiamo avanti con la nostra storia, ma soprattutto a raccontare qualche aneddoto di questo fantastico film, cosa dite? Inizialmente i protagonisti dovevano essere John Belushi, lo stesso Aykroyd, John Candy ed Eddie Murphy, ma la prematura purtroppo morte per overdose del primo e i precedenti ingaggi per altri film dei secondi non lo permisero. Nonostante Eddie Murphy si dimostrò fin da subito interessatissimo al ruolo di Winston Zeddemore, che però con grande rammarico si vide costretto a declinare poiché aveva già accettato il ruolo, ovviamente fortunato, di Axel Foley per quanto riguarda Beverly's Cop. John Candy, anch'esso interessato al ruolo di Egon Spengler, era invece impegnato in Splash, una sirena Manhattan. Il ruolo di Peter Venkman, invece, pensate, era inizialmente stato offerto a Belushi. Venne in seguito offerto anche a Steve Guttenberg, quello di Scuola di Polizia, lo ricordate, Carey Mahoney, il quale però declinò l'offerta preferendo appunto il ruolo di Mahoney. La parte di Peter Venkman andò quindi a questo istrionico attore comico del Saturday Night Live, ovvero Bill Murray, che ha contribuito non poco al successo della pellicola, anzi è stata veramente la chiave. Remis, tra l'altro, aveva già lavorato con Murray nel film Palla da Golf e quindi c'era già un grande affiatamento tra questi due attori. Murray accettò il ruolo quando era ancora in Francia a girare Il filo del rasoio, presentandosi, pensate, appena in tempo per il primo giorno di riprese, quindi sempre sul filo di lana. E comunque, tornando alla nostra storia, contattati dalla Biblioteca Pubblica di New York, e ovviamente sono andato a fare la foto io qualche settimana fa, si trovano ad indagare quindi i nostri scienziati, parapsicologi, su uno strano fenomeno. L'anziana bibliotecaria, pensate, afferma di aver visto addirittura un fantasma.
Oh, siete qui.
Sì, cosa abbiamo?
Roba grossa, Peter, roba grossa. C'è decisamente qualcosa.
Egon, mi fai tornare a mente la volta che cercasti di trapanarti il cranio, te lo ricordi?
Poteva funzionare se non mi fermate.
Salve, sono Roger della Corte.
Siete i signori dell'università?
Sì, sì, io sono il dottor Venkman, il dottor Stenz e questo è Egon.
Vi aspettavo con ansia. Spero che risolveremo presto e in silenzio.
Non precipitiamo. Ancora non abbiamo la diagnosi.
Gambe, non ricordo di averne viste, ma le braccia le aveva perché ha cercato di afferrarmi.
Braccia? Non vedo l'ora di vederla, questa cosa.
Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia o di infermità mentale?
Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
No!
No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
Ma scusi, questo che c'entra?
Non rompiamo, si inchini alla scienza.
Ray, si muove, andiamo.
E questo qui era il main title, da Ghostbusters a Chiappa Fantasmi. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance, la storia attraverso la musica, sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Vi ricordo di andare a seguire le nostre pagine social, su Instagram, su Facebook, Radio Sherwood, e andare a recuperare tutti i podcast su www.sherwood.it. Bene, cosa dite? Andiamo avanti? Direi proprio di sì. Questo è un film fantastico, non so se avrete capito, ma è uno dei miei preferiti. L'avrò visto veramente centinaia e centinaia di volte, davvero. Bene, andiamo avanti. Con qualche altra piccola curiosità. Abbiamo detto che l'idea del film venne a Dan Aykroyd, ma da dove proveniva la sua passione per il soprannaturale? Samuel Augustus Aykroyd, bisnonno di Dan, era un dentista però appassionato di spiritismo. Durante le sedute spiritiche che era solito ospitare a casa, suo figlio Maurice, ovvero il nonno di Dan, ricorda di aver visto uno strumento a fiato sospeso sopra le teste dei presenti, che serviva, lo ipotizziamo, a richiamare gli spiriti dei morti. Nei diari di Samuel sono descritte, pensate, circa 80 sedute e poi una sostanza biancastra che talvolta appariva nell'oscurità, tipo una sorta di ectoplasma. Bisnonno Aykroyd, inoltre, formò gli Aykroydi, un gruppo di ricercatori psichici che cercavano appunto di catturare prove e comunicare con i morti, diciamo gli antenati degli Accappafantasmi. A sua volta Peter, il papà di Dan, dal canto suo, tentò di costruire un apparecchio in grado di registrare le voci degli spettri. Diciamo quindi che l'interprete di Ray Stantz è sicuramente un figlio d'arte, e questo era proprio il suo ruolo. Al contrario di Aykroyd, invece, il suo co-sceneggiatore ed interprete di Egon, Aaron Ramis, purtroppo deceduto nel 2014, non credeva per nulla al soprannaturale. Trudiva però nutriva però un grande interesse per la storia antica e la mitologia assiro-babilonese, anzi anche sumero-babilonese. Per questo motivo, nella trama del film, è stato inserito un antico culto sumero che cercava di evocare il malvagio dio Gozer. Comunque, indipendentemente dalla loro fede nello spiritismo, questo era un cast davvero eccezionale. Pensate che quasi nessuna delle scene è stata girata come era stata scritta nella sceneggiatura, ci rendete conto? Praticamente in tutte c'è qualche improvvisazione da parte degli attori. Ma andiamo avanti, cosa dite? Sì, andiamo avanti con la nostra storia. Allora, vediamo, dove eravamo rimasti. Sì, ok, dopo aver posto le domande di rito alla povera bibliotecaria, i nostri si trovano per la prima volta faccia a faccia con un vero e proprio ectoplasma, ragazzi. Un vero e proprio ectoplasma. Il loro primo incontro veramente con un fantasma.
State vicini. So io. Voi fate quello che dico. Siete pronti? Pronti? Pigliala!
L'avete visto? Che cos'era?
Ci sentiamo poi!
Aspetta!
Pigliala! Era lì tutto il tuo piano. Pigliala! Molto scientifico.
Ah, io ero sovreccitato. Insomma, non è stato incredibile, Peter. Voglio dire, abbiamo veramente toccato il piano etereo. Sai che potrebbe voler dire per l'università?
Più macroscopico dei microcircuiti, Ray. Sono molto emozionato.
Non definirei l'esperienza del tutto vana. Secondo questi nuovi dati, forse abbiamo un'eccellente occasione di catturare un fantasma e di conservarlo indefinitamente.
Ma è fantastico. Se il tasso di ionizzazione è costante per qualsiasi ectoplasma, potremmo anche rompere molti grugni. In senso spirituale, chiaro.
Spengler, dici sul serio catturare i fantasmi?
Io non scherzo mai.
Ritiro alcune delle cose che ho detto di te in passato. L'hai meritata, sì.
Come avrete capito, decisamente ha qualcosa di interessante questo film, soprattutto perché trattano, secondo me, i fenomeni paranormali come se fossero davvero reali, e quindi anche da un punto di vista imprenditoriale, economico, fanno un piano di lavoro, quindi è veramente geniale davvero questo film, è veramente una commedia e brillante. Ma andiamo avanti con la nostra storia, giusto? Bene. Allora, così dopo questa rocambolesca fuga e raccolti dei campioni, iniziano a valutare le potenzialità di questa scoperta, ma ahimè vengono cacciati dal rettore dell'università per mancanza ovviamente di risultati.
È un'enorme batosta. Scordati l'MIT o Stanford, ora non ci toccherebbero neanche coi guantoni da boss.
Ah, ti preoccupi sempre tanto per la tua reputazione. Einstein fece le cose migliori quando era impiegato all'ufficio brevetti.
Ma lo sai quanto guadagna un impiegato?
No.
Francamente preferivo l'università, ci davano soldi e apparecchi senza dover produrre niente. Non hai provato a starne fuori, tu non sai che vuol dire. No. Io ho lavorato nel settore privato. Pretendono risultati.
Per una qualsiasi ragione, Ray, chiamala fato, chiamala fortuna, chiamala karma. Ho la convinzione che tutto accade per un motivo. E io penso che noi eravamo destinati ad essere cacciati da questa fogna.
Per quale motivo?
Perché ci mettiamo in affari per conto nostro.
L'ecto contenitore che Spengler e io abbiamo in mente richiederà ingenti fondi di finanziamento. Dove li andiamo a cercare?
Non lo so. Non lo so. Non avrai mai a pentirtene, Ray.
Ma era la casa dei miei genitori. È dove sono nato.
Non è che perderai la casa, ma chi non ha tre ipoteche di questi tempi?
Il 29%. Non c'hai neanche discusso con quello.
Ray, per tua informazione, solo di interesse per i primi 5 anni, questo scherzo ti costa $95,000.
Ma vi volete calmare? Noi siamo sulla soglia di consacrare una scienza, l'indispensabile servizio di difesa del prossimo decennio. Indagini professionali, paranormali ed eliminazioni. I soli diritti di sfruttamento ci arricchiranno oltre i nostri più sfrenati sogni.
C'è spazio per uffici, la zona notte e dolce a ragionevole distanza e un bel cucinone al piano di sopra.
Che mi sembra un po' caruccia, come occasione unica, ripristinabile a basso costo. Tu che ne pensi, Igor?
Che questo edificio dovrebbe essere evacuato. C'è un grave logoramento di tutte le strutture portanti, impianti idrico ed elettrico del tutto inadeguati alle nostre esigenze. E il circondario sembra una zona smilitarizzata.
Ehi, questa pertica funziona! Wow, questa casa è fantastica! Quando possiamo entrarci? Provate questa pertica. Vado a prendere la roba. Ehi, dovremmo stare qui, stanotte, dormirci. Sapete collaudarla.
Credo che la prendiamo.
Bene.
Ora alzi la mano chi non ha mai detto, dando giù per una pertica, ehi, questa pertica funziona. Questo film è veramente pieno di frasi celebri che sono entrate di diritto nella storia non solo del cinema, ma di tutti gli anni Ottanta in assoluto. E andiamo avanti con la nostra storia. Ah, ovviamente vi ricordo, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica, sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Quindi, convinto Ray a mettere un'ipoteca sulla casa d'infanzia, e con i soldi ottenuti i tre intraprendono quindi questa nuova e avveniristica attività, quella ovvero di acchiappa fantasmi, Ghostbusters. Grazie a Egon vengono messe a punto delle apparecchiature sofisticate e delle tecnologie all'avanguardia. Il mitico zaino protonico, in grado di catturare l'energia psicocinetica dei fantasmi tramite dei flussi di particelle. Il grande rilevatore di energia psicocinetica, quello con le antennine, vi ricordate, che serve a rilevare la presenza dei fantasmi, le mitiche trappole per catturare e intrappolare i fantasmi, la griglia di stoccaggio per appunto poi svuotare le trappole e tenere una sorta di gabbia con tutti quanti i fantasmi. I tre quindi acquistano questo fatiscente palazzo in disuso, un tempo sede dei Vigili del Fuoco, e ne fanno la loro sede operativa. Ah, tra l'altro, questo edificio è veramente una stazione dei Vigili del Fuoco, e fuori c'è il fantastico simbolo, c'è l'insegna dei Ghostbusters, la tengono ancora, ed è una stazione dei Vigili del Fuoco ancora in funzione. Se siete a New York non potete non andarci, assolutamente. Io mi sono fatto la foto con la medaglia della maratona lì, proprio ero al settimo cielo. Comunque, oltre a questo, modificano per farne il loro mezzo una vecchia ambulanza, divenuta appunto la celebre Ecto-1 dal numero appunto di targa. L'Ectomobile, l'Ecto-1, era una Cadillac Miller Meteor del 1959. Si tratta del classico esempio di combination car, non so se ne avete sentito parlare, ovvero un'auto costruita su degli chassis allungati, adattata per entrare in servizio come ambulanza, oppure, a seconda delle esigenze, limousine oppure carro funebre. Sono tutte cose che possono sempre servire nella vita, almeno due di queste sicuramente. L'Ectomobile quindi deriva appunto da questa ambulanza un po' mixata con carro funebre, e secondo me non c'era niente di più adatto per l'auto di chi vuole fare l'acchiappa fantasmi, l'acchiappa defunti, cosa dite? Comunque per questo motivo appare proprio quindi la dicitura combo, quindi questo mix nel nome dell'Ecto-1. E per le riprese se ne utilizzò un solo esemplare e andò bene, perché l'Ecto-1, pensate, subì un solo guasto meccanico che fu riparato subito e la produzione non subì ritardi. Quindi secondo me anche l'Ecto-1 c'era qualche spirito che la proteggeva probabilmente dai danni, anche perché le buche di New York secondo me non fanno molto bene alle macchine. E pensate che nel film questa macchina viene acquistata da Ray per, pensate, soli $4,800 degli anni 80, quindi praticamente sarebbe, come dire, tre volte tanto. anche se c'era da sistemare sospensioni, frizione, impianto elettrico, trasmissione, scatola dello sterzo, fasce elastiche, marmita e altre sciocchezze, praticamente tutto. Beh, quindi ottenuta la base, ottenuti i dispositivi, ottenuti la tecnologia, zaini protonici, trappoli, dispositivi di stoccaggio, e a questo punto non resta a loro che attendere le prime telefonate, che però tardano ad arrivare. E quindi, in pieno spirito anni 80, cos'è la cosa migliore? Ovviamente fare uno spot pubblicitario.
Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
Yacchiappa Fantasmi.
24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale. Siamo pronti a credere in voi.
Quanto forte era questo spot, proprio con il numero che veniva in sovrimpressione, ve lo ricordate? Una curiosità. Se in America si provava a telefonare al numero appunto che compariva in sovrimpressione durante lo spot, pensate che rispondeva un messaggio registrato proprio da Bill Murray e Dan Aykroyd, che dicevano: ciao, siamo fuori a catturare fantasmi in questo momento. Pensate, incredibile. E quel numero, nel momento in cui è uscito il film, ha ricevuto, pensate, 1000 chiamate all'ora, 24 ore al giorno per 6 settimane. Fate un po' il conto voi, comunque saranno più o meno 1 milione di telefonate in un mese e mezzo. Probabilmente il numero veramente più telefonato, più contattato proprio della storia del cinema, in assoluto, forse anche nella storia della telefonia. Ma andiamo avanti con la nostra storia. La prima cliente è Dana Barrett, una violoncellista che vede, pensate, nel frigorifero di casa sua delle strane apparizioni mostruose, edifici in fiamme, creature che pronunciano il nome Zul. Venkman finirà poi per innamorarsi della cliente, purtroppo non ricambiato. La sera stessa poi ricevono una chiamata da un grande e lussuoso albergo del centro, il Sedgwick Hotel, infestato, pensate un po', da un bizzarro e ingordo ectoplasma, il mitico Slimer. Finalmente i tre possono collaudare come si deve i propri zaini protonici.
Pronto? A chiappa fantasmi? Sì, certo che sono seri. Lei ha... davvero? Non scherza? Beh, senta, mi dia il suo indirizzo. Naturalmente. Oh, la discrezione più assoluta. Grazie. Ce n'è un altro!
Chiamata!
Grazie per essere venuti così presto. I clienti cominciano a fare domande e io sono a corto di pretesti.
È accaduto altre volte?
Beh, molti dei vecchi dipendenti sanno del 12° piano, dei fastidi, voglio dire. Però erano cessati da anni e da 2 settimane, ma non erano mai stati così gravi.
Sì, ne ha mai riferito a nessuno?
Oh, cielo, no!
No!
No, mai riferito. Il proprietario non vuole che ne parliamo. Speravo che si potesse fare tutto in silenzio, certo, stasera.
Sì, signore, non tema. Trattiamo queste cose continuamente.
Oh,
E questa era Cleaning Up the Town dalla colonna sonora di Ghostbusters. Io sono Alex DJ, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica, e questa sera, come avrete intuito, si parla di Ghostbusters. Vi ricordo sempre di andare a visitare il nostro sito www.sherwood.it per scaricarvi tutti i podcast, le puntate precedenti e degli altri programmi, e seguire i nostri social Radio Sherwood. Andiamo avanti. Quindi, dopo essersi divisi, il primo a incontrare lo spirito Ray, che tenta senza successo appunto di prenderlo, mentre questo spirito, tra l'altro ispirato a John Belushi, continua a ingozzarsi di dolci. Il secondo a incontrarlo sarà Peter Venkman, che avrà un contatto fisico con lo spettro, il famoso «mi ha smerdato», anche questa grande frase iconica. I tre quindi lo seguono nella sala da ballo, dove il lavoro, le chiamate, scusate, lo seguono verso la sala da ballo, dove appunto il lavoro si fa molto più difficile. È giunto il momento di intrappolarlo. E quindi in questo modo lo accerchiano, e poi una volta controllato, catturato con i raggi protonici dei loro zaini, lanciano la trappola e finalmente riescono a catturarlo. Portano a casa quindi il primo lavoro, riescono a catturare il loro primo fantasma. Gli acchiappafantasmi quindi cominciano a ricevere molte chiamate, il loro spot ha funzionato e soprattutto stanno facendo una bella pubblicità. Iniziano quindi a ripulire la città da spiriti e spiritelli che stanno terrorizzando appunto i poveri cittadini di New York, ottenendo quindi grande popolarità in breve tempo. Compaiono infatti in TV, sulle riviste USA Today, sul Time e, pensate, anche sul mitico show Late Night Show di Larry King.
Venimmo, vedemmo e lo inculammo!
Lo avete visto? Che cos'è?
L'abbiamo preso!
Ma che cos'è? Ce ne saranno altri!
Signore, ciò che avevate è ciò che da noi viene definito fantasma iterativo non terminale o vapore a erranza di quinta classe. È uno di quelli cattivi.
E ora parliamo di cose serie. Per l'intrappolamento le dovremo chiedere 4 pezzi grossi, $4,000, ma è settimana di sconti speciali per il refill protonico e lo stoccaggio della bestia. E quello verrà solo $1,000 per fortuna vostra.
$5,000? Mi sembrano un'esagerazione, non ve li do.
Va bene, possiamo sempre rimetterlo dov'era.
Certamente, dottor
Franklin. No! E va bene, li avrete.
Grazie infinite. Ci vediamo,
grazie.
Sempre
a disposizione. Largo, che qui c'è un vapore a piena erranza di quinta classe.
Buongiorno, sono Roger Grimsby. Oggi in tutta la costa orientale si fa un gran parlare di numerosi casi di attività paranormale. Pretese apparizioni e relativi eventi soprannaturali vengono segnalati in tutto il territorio dei tre stati.
Sembra che ha sentito storie di spiriti la sera nei campeggi. Anche mia nonna raccontava di una locomotiva fantasma che decollava a razzo dietro la fattoria dove era nata e cresciuta. Ma ora, come se un'imprevedibile autorità.
Salve, qui Larry King. L'argomento di oggi, fantasmi e acchiappafantasmi. Aumentano le polemiche, altre apparizioni segnalate. C'è chi sostiene che questi disinfestatori professionisti dell'etereo siano la causa di tutto.
Afraid of no ghosts.
sleeping in your bed. Oh, who you gonna call?
E questo era il grandissimo Ray Parker Jr. con un pezzo che è diventato veramente un'icona della musica, ovvero Ghostbusters, che tra l'altro è la base che abbiamo sotto. Ovviamente non potevamo scegliere nessun'altra base che non fosse questa, cosa dite? Io sono Alex DJ, state ascoltando Help Us Dance, la storia attraverso la musica sulle magiche frequenze di Radio Sherwood, e questa sera, come avrete intuito, parliamo dei Ghostbusters. Andiamo avanti con la nostra storia. Per far fronte quindi alla sempre maggior mole di lavoro, viene assunto un ulteriore membro della squadra, ovvero Winston Zeddemore, che ha un ruolo cruciale nel sequel, non vi dico niente, nel sequel che è uscito l'anno scorso. Comunque ben presto i quattro decidono di incrementare il lavoro grazie a Winston. Questo però ha un rovescio alla medaglia. Ovvero devono affrontare una minaccia molto molto grande. Un demone dell'oltretomba? No, il funzionario del Dipartimento dell'Ambiente, Walter Peck, che giudica il lavoro degli acchiappafantasmi assolutamente nocivo, pericoloso e totalmente irrispettoso delle leggi ambientali. Questo funzionario zelante fa appunto irruzione alla loro sede e ha la brillante idea di togliere l'energia al dispositivo di stoccaggio, liberando quindi per la città tutti i fantasmi catturati sino a quel momento. Non contento, cosa fa? Fa arrestare tutti gli acchiappafantasmi. Nel frattempo, ovviamente con tempismo incredibile, Gozer, una divinità sumera del 6000 a.C., sta per reincarnarsi e tornare sulla Terra, ed ovviamente ha scelto New York. Vabbè, ci sono altri posti migliori? Direi assolutamente no. Comunque, i suoi adoratori, ovvero Zul, che era la voce che Dana sentiva appunto provenire dal frigo quando lo apriva, e detto anche il guardia di porta, e Vince Clorto, detto il mastro di chiavi, iniziano a possedere rispettivamente appunto i corpi di Dana e del suo vicino di casa, l'ingenuo Lewis Tully, che era un fiscalista, tramutandoli, ahimè, in terrificanti quadrupedi, simili proprio a cani, ma decisamente molto, molto, molto più grossi. E questa era Laura Branigan con Hot Night. Probabilmente l'avete già sentita, ha firmato qualche pezzo di molti film degli anni 80, per esempio Imagination, Flashdance, oppure anche reinterpretato dei grandi successi come Self Control del nostro mitico Raff, oppure Gloria, una versione inglese di Gloria, che ovviamente era del caro mitico Umberto Tozzi. Ma andiamo avanti con la nostra storia, andiamo avanti, cosa dite? Ah, ovviamente vi ricordo che state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Taxi Taz ogni mercoledì alle 20. Allora, sono i nostri acchiappafantasmi, quindi rinchiusi in una cella della contea di New York. In questo momento Ray ed Egon vengono a sapere che tutti i fantasmi stanno confluendo verso il palazzo in cui vivono Dana e Lewis, e alla fine hanno tempo proprio per capire la situazione, quindi rendersi conto perché c'è questo fenomeno. Quel palazzo è stato progettato anni e anni fa da un pazzo e geniale architetto, come viene definito, di nome Ivo Shandor, capo di una setta devota proprio a Gozer, che lo fece costruire per renderlo una gigantesca antenna spirituale in modo da far confluire tutta l'energia ectoplasmatica. Lo scopo era di avere abbastanza energia per chiamare Gozer, che a sua volta doveva porre fine alla società, giudicata appunto troppo marcia per continuare a sopravvivere. L'unica speranza, quindi, è raggiungere velocemente la sommità del palazzo e fermare la malvagia, la malvagia divinità Sumera. Ma prima, ovviamente, c'è un altro problema. Devono capire come poter uscire dalla prigione e, ovviamente, cercano l'appoggio del sindaco, che in questo momento non sa più che pesci pigliare.
Che sta per esplodere, voi ragazzi non sapete che pesci
ancora
pigliare.
Non abbiamo avuto il tempo di fare tutti i necessari.
Stiamo bloccando le strade, i ponti.
Ci sono gli acchiappafantasmi. Acchiappafantasmi, entrino gli acchiappafantasmi. Ehi, dov'è questo Peck?
Sono qua. Sono io, Walter Peck, signore, e sono pronto a fare un completo rapporto. Costoro sono consumati venditori di fumo. Usano gas sensori e nervini per provocare allucinazioni. La gente crede di vedere fantasmi e chiama questi impostori che artatamente si presentano per affrontare il problema con uno show di false luci elettroniche.
Tutto andava bene negli impianti finché una griglia non è stata disattivata da questo cappone.
Hanno causato un'esplosione.
E questo è vero?
Sì, è vero, sì. Quest'uomo non ha le palle.
Ma io ti...
Andiamo, smettete, basta! Smettete, basta!
Va bene, calma.
Eppure è falloso.
È il municipio. E insomma, cosa si fa qui? John, dite qualcosa.
Io so che non è un suoni e luci che ho visto stamani. Io avevo visto ogni forma di combustione nota all'uomo. Ma questa mi lascia a bocca aperta.
I muri nel 53° distretto sanguinavano. Come lo spiega questo?
Buonasera, signori.
Oh, vostra eminenza.
Ah. Come stai, Lenny?
Ti vedo bene, Mike. Siamo in un vero guaio qui. Che mi consigli tu?
Lenny, ufficialmente la Chiesa non prenderà alcuna posizione sulle implicazioni religiose di questi fenomeni. Personalmente, Lenny, io credo che sia un segno del Signore. Ma qui lo dico e qui lo nego.
Abile mossa, ma...
Io non indirò una conferenza stampa per dire a tutti di cominciare a pregare.
Io sono Winston Zeddemore, vostro onore. Ero nella compagnia solo da 2 settimane, ma devo dirglielo, queste cose sono vere. Da quando sto con questa gente, io ho visto cose da farla diventare bianco.
Beh, lei può credere al signor Beck.
Il mio nome è Peck.
O può accettare il fatto che questa città sta andando verso un disastro di proporzioni bibliche. Cosa intende per bibliche? Intende cose da Vecchio Testamento, sì. Signor sindaco. Proprio roba del tipo collera,
esatto,
divina,
esatto.
Fuoco e zolfo che piovono dai cieli, fiumi e oceani che bollono.
40 anni di tenebre, eruzioni, terremoti,
morti che escono dalle fosse,
sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme, masse isteriche.
Basta, ho il panorama.
Ma se sbagliate?
Vabbè, se sbaglio tanto meglio, ce ne andiamo in galera, pacifici, in silenzio, sarà una gioia. Ma se ho ragione, riusciremo a fermare questa cosa? Lenny, tu avrai salvato le vite di milioni di potenziali elettori.
Non credo che sarà seriamente intenzionato ad ascoltare costoro.
Mettetelo fuori.
Addio.
La rovino, vecchio. Io la rovino.
Le manderò un
io
bel cestino di arance. Ci mancherà molto.
Va bene. Abbiamo un lavoro da fare. Allora, che cosa vi occorre?
e questa era Saving the Day degli Alessi Brothers. Che pezzo è questo, ragazzi? Ma veramente un pezzo spettacolare, davvero, guarda. Io lo adoro. Mi carica tantissimo, anzi, non so perché, ma sa proprio di New York questo pezzo. Siamo quasi arrivati in fondo della prima puntata della nuova stagione di Help Us Dance. Vi ricordo che sono Alex DJ, state ascoltando le magiche frequenze di Radio Sherwood. Continuiamo quindi con la storia dei Ghostbusters. Ottenuto quindi l'appoggio del sindaco, gli acchiappafantasmi vengono scortati dalle forze dell'ordine in gran corteo, con tutto il pubblico che li incita, fino all'edificio che fungeva da antenna, quindi. Con molta fatica salgono fino alla cima perché l'ascensore era rotto. Bellissima frase di Peter: avvisami quando arriviamo al 36° piano che mi tiro la volata. In cima al grattacielo si trovano di fronte Dana e Lewis, trasformati, come abbiamo detto, in questi mostruosi quadrupedi che rispondono appunto al richiamo di Gozer. Gozer, a sua volta, appare come una creatura simile a una donna, coi capelli molto corti, davanti a un portale che conduce in un'altra dimensione. A questo punto viene mandato avanti il solito buon Ray per cercare di prendere contatto e di comunicare con Gozer.
È Gozer.
Io credevo che fosse un uomo.
Gozer diventa quello che vuole.
Chiunque sia dovrà passare sui nostri corpi.
Giusto.
Va a prenderla, Ray. Gozer, il gozeriano? Buonasera. Io, come rappresentante legalmente designato dalla città, contea e stato di New York, ti ordino di cessare qualsiasi attività soprannaturale e di tornare subito al tuo luogo d'origine o alla più vicina delle dimensioni parallele. Basta così, grazie infinite, Ray.
Sei tu un dio?
No!
Allora... vuoi!
Quando qualcuno ti chiede se sei un dio, tu gli devi dire sì.
Ma quanto bella è sta frase, anche questa è una di quelle frasi iconiche del film. Dite la verità, vi sta venendo voglia di vederlo o no? Io quasi quasi quando torno a casa me lo riguardo di sicuro. Dai, andiamo a vedere come va a finire questa storia, cosa dite? Gozer, molto magnanimo, dà la possibilità ai quattro di scegliere la forma fisica con la quale si può trasformare e diventare una calamità per distruggere tutta New York. Per evitare di, appunto, di farlo trasformare in qualcosa di difficile da controllare, gli acchiappafantasmi stanno attenti a non pensare a nulla, ma inavvertitamente a Ray viene in mente la simpatica e innocua mascotte dei suoi marshmallow preferiti. Gozer quindi si materializza davanti ai loro occhi proprio sotto forma dell'uomo della pulcina del marshmallow, un gigantesco pupazzo bianco vestito da marinaio che ovviamente inizia a distruggere la città. I quattro gli sparano con gli zaini protonici, riuscendo però solo a scalfirlo minimamente, e il gigante quindi ancora più infuriato tenta di arrampicarsi sul palazzo per ucciderli. L'unica soluzione è quella di incrociare i flussi degli zaini protonici. Un'azione ad altissimo rischio che inizialmente era stata tassativamente sconsigliata, anzi proibita da Egon. L'esperimento, fortunatamente, ha successo. Incrociare i flussi causa una potente esplosione che scioglie il pupazzo, facendolo diventare proprio dello zucchero, vero e proprio dello zucchero fuso, e respinge Gozer attraverso il portale al quale era venuto. Dan e Lewis vengono liberati dal corpo carbonizzato di questi mostruosi cani e Peter finalmente si riunisce con la sua amata. Salvata New York, i quattro vengono accolti dalle ovazioni della terra cittadinanza e diventano a tutti degli effetti degli eroi.
Want something done? Gotta do it yourself.
Questo era Bobby Brown con On Our Own dalla colonna sonora di Ghostbusters 2. Bene, signori e signori, siamo arrivati alla fine della prima puntata della nuova stagione di Help Us Dance. Spero che vi sia piaciuto questo viaggio che abbiamo fatto negli anni Ottanta e vi abbia fatto venire voglia di vedere questo film. Mi Bene, signore e signori, noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 20. Non andate via, non gettate telecomando, perché alle 21.30 tra poco c'è il mitico Pino con Deadline. Vi ricordo anche di seguire i nostri social su Instagram e Facebook, Radio Sherwood, e andare a recuperare tutti i podcast su www.sherwood.it. Io sono Alex DJ, avete ascoltato Help Us Dance, la storia attraverso la musica, e vi auguro buonanotte.